Passiamo adesso alle domande. Ci sono domande per... Prego.
Vabbè, io parlo forte. Guarda professor Pasqualotto, perché sono rimasto sorpreso dal suo schema, no? Esemplificativo. Per quale motivo? Per l'assenza di riferimenti cristiani. L'unica cosa di cui sono relativamente competente. Nel senso in cui se c'è un modello, passare alla vista di Platone o Hegel, del rapporto tra assoluto e relativo, ma se c'è un modello storicamente influente, un tentativo di pensare l'assoluto nella relazione, è il modello della Trinità cristiana, in cui penso al quinto libro, in particolare del Trinitario di Agostino, in cui l'ascesis viene radicata all'interno dell'articolazione stessa dell'assoluto, quindi della sostanza. Allora, questa mia sorpresa, in qualche modo, non richiede, noi stiamo parlando del linguaggio dell'assoluto, no? Una risposta, come dire, sì, si poteva aggiungere, non si poteva aggiungere, no? Cioè, è un tentativo di capire perché il modello cristiano è tenuto fuori. Quando anche nelle proposte che tu facevi c'era sia il modello, in fondo un modello cabalistico, ma comunque giudaico, che un modello islamico-sufistico. Sono delle mistiche in cui quindi il discorso dell'emanazione, che ho fatto riferimento soltanto a Spinoza come possibile introduzione di altro modello all'interno, no? Di questa specie di catalogazione che ho proposto. Però ecco, da quel punto di vista l'emanazione non tiene più. Quindi in che senso il discorso cabalistico, emanazionistico, che rapporto ha con una struttura creazionistica lo stesso è per la mistica sufi? Aggiungo. Un pensatore come Eriugena, un pensatore come Cusano, la fine del primo libro del Dotto Ignoranzia, no? In cui Cusano stesso articola all'interno della Trinità stessa questa dialettica tra, diciamo, l'abisso, la caligo di cui si parlava prima, che è quella dell'unicità della sostanza divina, e l'articolazione trinitaria che è ancora restituita come un'articolazione che pur insomma, essendo rivelando l'intimità di Dio, non ne dice il mistero abissale profondo. In qualche modo è ancora la dialettica tra l'uno e il nous che però viene identificata assoluto relativo all'interno della Trinità stessa. Allora, perché sta fuori il modello cristiano? In fondo la relazione reciproca, quella trinitaria, il cristianesimo si è sforzato, prima faccio riferimento ad Agostino, di pensare insieme una relazione reciproca e una relazione non reciproca tra il creatore e la creatura, no? Che il relativo non sta nell'assoluto, ma d'altra parte nel logos è la totalità del mondo, quindi vi è già dispiegata la totalità della creazione, quindi possiamo recuperare delle sollecitazioni dall'ultima relazione padre naturale. Allora io vorrei capire, quindi la mia domanda è una domanda in qualche modo indiscreta, cioè in che senso il modello cristiano non fa parte di questa sinfonia del linguaggio dell'assoluto, quando forse è quello che poi comanda più o meno inconsapevolmente nella nostra cultura, anche i nostri tentativi di andare poi a recuperare qualche cosa di analogo, sia per analogia che per scarto in qualche modo.
Allora, una prima risposta banalissima è semplicemente che non ho trovato uno schema quadripartito all'interno della tradizione cristiana che mi funzionava. Sì, con un piccolo particolare, che è invece la risposta, come dire, sostanziale e che mi fa problema. E cioè il concetto di creazione. Perché? Perché mentre nella tradizione ebraica, almeno secondo la tradizione cabalistica, la creazione è basata su una serie di tsumsim, cioè il movimento di tsumsim, cioè di sottrazione. Yahweh si sottrae e man mano che si sottrae lascia spazio alle creature. Quindi è una specie di inversione di creazione. E quindi, sarà per la mia malformazione, la mia ignoranza, ho sempre pensato che lì ci sia una continuità originaria tra il principio e le creature. Io ho sempre sentito, ma può darsi che sia la mia formazione scolastica cattolica più bassa, che ha sempre pensato di Dio come creatore e in quanto tale che ha una realtà ontologica diversa, superiore rispetto al creatore. E naturalmente dopo ci sono tante eccezioni. Io per esempio quando mi sono visto per la prima volta il De Divinis Nominibus di Tommaso, sono rimasto sconvolto, perché ho visto un Tommaso sotto l'egida di Dionigi la Lampagita. E ho detto, allora tutto quello che mi hanno raccontato nella catechesi scolastica, come sta in piedi? Allora, io credo che questo sia un mio problema, che non ho risolto. Ma ho il sospetto che ci sia anche un problema oggettivo, e cioè come si concilia il Dio creatore onnipotente, infinito, e la finitezza della creatura. Certo, il cristianesimo con la figura del Cristo cerca di risolvere questa, però adesso non voglio, come dire, entrare in un campo su cui ho vissuto più passionalmente che concettualmente. Ma la finitezza della creatura patisce la sua finitezza. Non so, metto lì un nome non a caso, ma per indicare il dramma di Kierkegaard. Chi ha letto Kierkegaard sa che cosa vuol dire avere un Dio che giudica, un Dio eterno e tu sei mortale, un Dio che è assoluta intelligenza e tu sei assoluta ignoranza. C'è questa. Certo che se il messaggio cristiano viene proposto come è stato proposto qui, non c'è nessun problema, anzi direi che quasi quasi, ma non per fare una battuta, ma in questo mio schema dovrei mettere Barzagli, no? Dottrina cristiana. Non so se mi sono spiegato. Cioè non l'ho fatto. No, comunque guarda, la prossima volta, uno spazio di aria, metto Scotto e Riugena, però ci sarebbero una serie di altri problemi, perché allora anche Meister Eckhart può rientrare in questo. Perché, e lì Meister Eckhart mi verrebbe in aiuto per un motivo fondamentale, perché il concetto di nichts, cioè di nulla, di Dio, è quel concetto che equipara il fondo della mia anima con Dio. E quindi qui c'è addirittura un'analogia profonda con l'inviamento che noi troviamo solo di Dionigi Arrotita, ma troviamo nelle Upanishad. Quindi non soltanto, che secondo me è eresia, cioè è una tesi eretica per quello che conosco io, sarò troppo vecchio, è una tesi eretica. Perché l'inviamento è ibris totale, cioè io mi faccio come Dio. Io sento tutta mia sia tu.
Io non posso replicare se
no. No,
no, no, dai, un po', dai Gaetano.
No, cioè, il cristianesimo, come dire, non esiste come in età monolitica, non stiamo costruendo una vita monolitica. Questo che allora si potrebbe riuscire a arretrare a modelli gnostici che da questo punto di vista sarebbero estremamente interessanti, anche perché pre-plotiniani, no? E quindi in qualche modo che hanno un rapporto del tutto originale anche per motivi platonici, che già a livello insomma di secondo inizio, secondo secolo cominciano a essere sviluppati. E lì la dottrina dell'inviamento è comunque affermata a partire da testi giovannei. Cioè voi sarete uno con me, come io sarò uno con il padre, ma non è un caso che Origene, Riugena, Eckhart, siano Cusano, sono tutti pensatori fortemente, potentemente giovannei da questo punto di vista. No, io direi, chiudo soltanto su questo, perché a me sembra che la risposta è molto interessante, ovviamente, è all'altezza della relazione, e qui la questione sia riuscire a comprendere come questo assoluto, quanto questo assoluto possa non essere personale. Cioè il vero punto di scambio è la personalità e la volontà dell'assoluto stesso. Allora qui forse
questa specie di unanimità o di sinfonia comincerebbe a rivelare delle profonde radicali dissonanze, per ricordare anche qualcosa che qui accennavamo ieri. Comunque mi fermo qui.
Una piccolissima, è proprio su questo concetto di persona che va recuperata la teologia trinitaria, perché noi molto spesso abbandoniamo a favore di una teologia monista. Ma era quello che diceva Panica per tutti gli anni che è vissuto. Noi dobbiamo ritrovare la teologia trinitaria, perché lì troviamo il rapporto intrinseco, necessario, insuperabile tra l'assoluto e l'altro, cioè tra l'assoluto e l'altro.
Una chiesa che tutto si chiede la teologia trinitaria, quindi da questo punto di vista, come dire, è sempre una cosa.
Posso interloquire anch'io?
Perfetto.
Beh, la cosa sta in questi termini. Il problema dell'indiamento è l'essenza del cristianesimo, probabilmente ciò che distingue il metodo. Perché questa dottrina della divinizzazione dell'uomo è l'assioma fondamentale della vita cristiana. Da Ireneo di Lione, che è stato il primo teologo, alle encicliche di Giovanni Paolo II, eccetera, no? L'assioma è questo qua: Dio si fa uomo perché l'uomo divenga Dio. È che molto spesso, penso al fatto della dottrina a cui tu miravi, nel senso che prendevi la mira per fucilarti sopra, era la solita solfa che si dice: vedi che Dio si fa uomo, viene tra noi, e dice, poteva stare anche là che stava meglio, no? Ma no, è che l'incarnazione, Dio si fa uomo perché l'uomo divenga Dio. Il termine ultimo è la divinizzazione, ma non perché chissà quando ci andremo. Se uno va a leggere, come al solito, ma leggendolo bene, la descrizione coinvolgente alla fantasia del peccato originale, non è che l'uomo viene castigato perché ha voluto farsi Dio, ma perché ha voluto essere come Dio, quando era già divino. Questa è teologia dogmatica, non è che è barzaghismo, teologia dogmatica, cioè Dio, lo dico in termini elementari, detto in forma teologica e metafisica più corretta, bisognerebbe togliere in mezzo il tempo, comunque sia, è così, no? Dio crea l'uomo nella grazia, che è la partecipazione della vita stessa di Dio. Però la vita dell'uomo nella vita divina è una obbedienza. Ora, la stessa cosa vale per il peccato di Lucifero, no? La vita nell'obbedienza vuol dire essere massimo, nel modo del massimo, però. Esempino, quando correvo in bicicletta c'erano alcuni che erano molto più forti di me, riuscivano a fare i 60 all'ora. Anch'io facevo i 60 all'ora a ruota, perché se appena si spostava io massimo 53, ma se stavo nella ruota dell'altro, nella scia, faceva lui l'andatura, andavo anch'io a 60 all'ora grazie a lui. Questo è l'obbaudire, sentire come sente quello che sta davanti, no? Bene, questa obbedienza della divinizzazione è ciò da cui ci si toglie con il peccato, cioè il difetto, il quale non è semplicemente adesso faccio una cosa cattiva perché imparo un'altra volta, no, è guarda, preferisco essere il primo nel mio ordine piuttosto che essere massimo obbedito al massimo. Dottrina tomista, poi le altre dottrine che hai sentito tu non lo so, ma questa qui è dottrina tomista. Così che addirittura Massimo il Confessore dicono, vedete che lì dice ha voluto essere come Dio quando era già Dio. Come Dio cosa vuol dire? Tu sei il Signore del cielo e io faccio il Signore della terra, a ciascuno il suo. Invece era Dio in Dio, ma per questo coinvolgimento. Quindi il fatto della divinizzazione è un contenuto, vorrei dire, essenziale del dogma cristiano. È essenziale questo nel dogma cristiano. E l'ultima cosa sulla Trinità. Vede, anche lì è vero, il cuore di tutto è la Trinità, però la delicatezza con la quale ci sono state le dispute trinitarie, non nei concili ma nelle dispute medievali, no? È questa: non sono tre persone in relazione, sono tre relazioni sussistenti, ma non sono tre persone in relazione. Se fossero tre persone in relazione sarebbero tre individui. Questo sarebbe triteismo, non trinità.
Medievale, non so cosa sta facendo il
Santo Tommaso d'Aquino. Certo, ma per amor del cielo. Non sto contestando, volevo soltanto pulire un pochino l'idea come facevano le dispute medievali, no? San Tommaso dice, non sono tre soggetti in relazione, sono tre relazioni sussistenti e la sussistenza è una sola. Allora, la relazione che è la paternità fagocita in sé tutto Dio, la relazione che è la filiazione fagocita in sé tutto Dio. Sì, però capisce che non vuol dire sono tre in relazione, sono tre relazioni sussistenti.
Sono tre relazioni sussistenti che costituiscono relazione che la sono stesso
identica. Non lo costituisce. Mi perdoni, io insegno la Trinità da 20 anni, aspetta. Non sono costitutive di Dio, Dio è semplice, non sono costitutive di Dio. Tutta la difficoltà di San Tommaso nell'elaborare questa idea di Trinità con i concetti che gli venivano da Aristotele, passando attraverso il travaglio di Gilberto Porretano, il quale dicevano ma sono relazioni assistenti, così ci togliamo di mezzo l'accidentalità perché Dio non può essere soggetto di accidenti. E San Tommaso dice no, perché se tu li fai diventare assistentes, sono soltanto enti di ragione, come quella parreteria sinistra e quella finestra a destra, se mi giro è cambiato tutto, no? Quindi sono pure denominazioni estrinseche, no, sono reali. Sono predicamentali. E allora questo S-in della relazione dove va a finire? Dice, basta identificarlo con la sostanza. E quindi non sono tre individui in relazione, sono tre relazioni individuate e un unico soggetto. La distinzione è tra le relazioni, ma non tra la relazione e la sostanza così da essere costitutiva della sostanza. Per questo dicevo, tutto Dio è nella paternità e si chiama padre. Tutto Dio è nella filiazione e si chiama figlio. Tutto Dio è nella spirazione passiva e si chiama Spirito Santo. La distinzione è tra relazioni, non tra relazione e sostanza, perché tutta la sostanza è in ciascuna relazione. Questo vuol dire la Trinità, che non è triteismo. Insomma, si specula su questo, non è che puoi dire, come quello là. No, non sono tre dita.
Quindi la sostanza è intrinsecamente relazione.
Sì. Basta. Cioè, la divinità... Aspetta, se tu mi dici la sostanza, il legno è sostanza, sì, però non è intrinsecamente relazione. Quindi la sostanza divina sono le relazioni trinitarie. Le relazioni trinitarie sono la sostanza divina. Perché? Perché non si dà composizione. E in questo senso allora si può recuperare, faccio presto, si può recuperare quella idea che lei evocava sul fatto che con il discorso trinitario si recupera anche il discorso sul mondo, ma in ragione di questa dimensione, siccome la persona del figlio ha tre nomi, figlio, logos o verbo e imago, se io prendo la nozione di figlio è generato dal padre, ma se io prendo la nozione di verbo non posso dire che è generato dal padre. Al massimo posso dire che è detto dal padre. E quindi la nozione di processione, di dizione, diventa esplorativamente più ricca. Che cosa dice il padre dicendo il verbo? Se il padre è tutta la sostanza divina, dirà nel verbo tutta la sostanza divina. E dirà anche tutta la Trinità perché non è diversa dalla sostanza divina. Ma dirà anche tutte le creature. Quindi nel verbo è detto assolutamente tutto. E in questo senso l'idea di creazione non sarà più adesso il Dio onnipotente che crea, soggioga, sottopone. Guardate che il Vangelo, andare a vedere il Vangelo, Gesù ce l'ha con i dominatori di questo mondo. Nella vita cristiana non c'è dominio, non come i dominatori di questo mondo che spadroneggiano e assoggettano, eccetera, no? La creazione dal nulla vuol dire che la creatura è nulla come aggiunta a Dio. Non ho detto che la creatura è nulla, Cioè, è nulla come aggiunta a Dio. Perché se aggiungesse qualche cosa a Dio, la totalità dell'essere sarebbe superiore a Dio, la creatura. E ora questa totalità dell'essere sarebbe Dio, sarebbe l'assoluto. Invece con questo gioco dialettico, creazione dal nulla vuol dire che la creatura è nulla come aggiunta a Dio. È sempre un gioco prospettico di relazione, ma ci fa capire che non si tratta di uno sotto, uno sopra, uno dentro, uno fuori. È un mistero e i dottori sono i mistici. I dottori sono i mistici.
Forse se posso aggiungere qualche considerazione, ma a difesa del mio amico Gian Giorgio Cristo, ho avuto anche io questa, quando hai fatto la domanda, mi sono chiesto come mai mancato. E mi rapporto a quello che ha detto il padre, oltrepassamento, la mente è un oltrepassamento. Io ho subito pensato, sì, un oltrepassamento nelle tradizioni che mi sono più familiari, cioè il buddismo e il taoismo, è un attraversamento come morte di sé, un attraversamento di sé come scoperta della mia realtà più profonda, virgolette, assoluta dentro di me, non fuori di me. Quindi forse questo ha creato una esitazione nel non mettere la tradizione cristiana, che pure è fondamentale, nei discorsi sull'assoluto, nei discorsi su Dio. Questa esitazione che troviamo mentre in tutte le tradizioni speculative dell'Asia tu hai sempre un assoluto che è il tuo vero, è la tua vera visione interna, cioè non è mai fuori da te, ma è sempre un processo di morte a se stesso per scoprire la verità assoluta. Qui forse c'era un'esitazione in questo schema, perché l'alterità è radicale fra di è stata sentita probabilmente da Giorgio come un'alterità radicale che necessitava un oltrepassamento.
Sì, ma come una separazione quella.
Questo che la rendeva non familiare con le tradizioni spirituali buddista o taoista. Prego.
Sì, io ho una domanda che modifica un po' l'ambito di riferimento e quindi mi pongo rispetto alle ricerche contemporanee nella Metaphysics of Relations di ambito analitico. Però c'è una tesi molto interessante che cerca di intendere le relazioni without relata, quindi senza relata, cioè, quindi la relazione non deve essere un testo o qualcosa che si fa e che media tra, ma ciò che c'è sono solo le relazioni. Ad esempio c'è la tesi di Ledman e Ross, che hanno scritto un libro intitolato Everything Must Go. Lo cito perché anche il titolo è significativo, ogni cosa deve andare. E la domanda è questa, però, che nella loro concezione viene definita ontic structural realism, cioè quindi se dobbiamo dire che cosa c'è, oltre a dire l'unica cosa che c'è sono le relazioni, ma sono le strutture di relazioni, ecco, c'è questa parola che per noi può essere un po' pesante perché richiama certe dimensioni. Ecco, volevo capire se nella posizione da lei esposta c'è questa dimensione di struttura che comunque da lei rimane in rosso, viene intesa una struttura dinamica, quindi anche nel manifestarsi, eccetera, oppure no?
Ah, sì, sì, chiarissimo, questo buddismo è pura struttura di relazioni impermanenti, cioè Paticca Samuppada è questo. È fondato sul concetto di anatta, cioè di non sé, che vuol dire che nessuna cosa è autonoma ma vive soltanto in relazione delle altre. Quindi, secondo, queste relazioni sono in continuo, non evoluzione, in continuo mutamento. Questa quindi è un'immagine epistemica, per così dire, buddista di fondo, è una struttura a rete, una struttura reticolare mobile.
Se tu guardi l'esempio della rete di Indra, vorrei ne molto.
La danza cassuta. Ci basta che non mi dicano che poi la rete è internet, perché
sì, abbiamo, è un prossimo sconvegno. Prego.
Sì. Okay. Beh, no, forse mi sembra molto. Grazie. Io avrei un paio di questioni per il professor Pasqualotto. La prima è che quando lei indicava quella dinamica dell'assoluto e dei relativi, mi sembrava che chiamasse così, si sentiva profumo di Hegel, però è una questione che sembrava lei non aver minimamente toccato.
No.
Ecco, però sembrava proprio. Ecco, infatti, allora sembrava un convitato di pietra. Allora chiedo come mai lo avesse lasciato così impietrito Hegel in questa conversazione.
Guarda, molto semplicemente perché secondo me aveva già detto tutto a questo proposito Plotino.
Sì, può darsi questo.
Soprattutto per la questione di andata e ritorno, capito? Cioè, questo schema dall'assoluto al relativo e poi ritornare.
Sì, ecco, a me non interessava tanto questa processualità di andata e ritorno, quanto il punto che lei diceva, cioè se noi avessimo un assoluto che fosse, per così dire, così assoluto da non essere in relazioni relativi, in realtà non è un assoluto. assunto. E questo discorso sembra molto vicino a quello che farei intorno alla cattiva divinità.
Sì, certo, certo.
Non so, in questo, quindi il vero assoluto è questa unione dell'assoluto e dei relativi, eccetera.
Certo.
Un'altra cosa che invece non mi era molto chiara nello sviluppo di quella dinamica dell'assoluto è quando lei diceva ci sono delle relazioni, non ci sono relazioni senza relata. Io su questo dissento, io non riesco a capire che cosa sia una relazione senza relata. Posso no, pensare una relazione astrattamente,
io poi si salgono con la struttura di relazione.
Ma che cos'è una struttura?
È una relazione alla seconda relazione di relazioni.
Una struttura quindi sembra essere appunto uno schema astratto di qualche cosa, cioè se le parole hanno un senso. Non voglio adesso qui contestare, cioè lo farei per vis polemica amichevolmente, se non avrebbe a che fare, però se le parole hanno un senso e non usiamo degli abracadabra, quando io sento parlare di relazione penso a delle relazioni come fratello di, padre di e cose del genere. Io non riesco a capire che cosa siano queste cose indipendentemente dalla possibilità di essere, diciamo così, saturata dall'avere dei relati. Pensare che esista la relazione fratello di senza che mai possano darsi dei fratelli non ha un puro non senso. Ora, sì che altri intendono le parole meglio di me, però io ho questo limite. Detto questo, quando lei parlava delle relazioni, a un certo punto introduceva la figura del soggetto, qualcuno che pone la relazione.
Ah, sì.
Ecco, volevo capire meglio, nel senso che nella storia del trattamento delle relazioni, alcuni filosofi hanno detto, esistono le sostanze. Le sostanze hanno delle caratteristiche che potremmo dire oggi delle proprietà. Le relazioni ci sono perché in un certo senso le pensiamo noi e quindi sono, oggi diremmo mai, dipendent, una volta dicevano in qualche modo sono ideali. Altri invece hanno detto già in epoca medievale, no, le relazioni sono reali tanto quanto le proprietà. Dobbiamo dire ci sono le proprietà e anche le relazioni. Quindi i soggetti, una relazione ci sarebbe anche se nessuno la pensasse. Ecco, volevo capire che cosa voleva dire lei dicendo che è il soggetto che pone la relazione.
Lo dicevo in questo senso, che anche se noi diciamo che c'è un soggetto che pone le relazioni, non si esce dal relazionismo forte, perché il soggetto pone le relazioni e non ci sarebbe soggetto se non ci avesse delle relazioni da porre. Cioè,
la relazione...
Voglio dire, in maniera molto semplicistica, io salvo il povero Kant, no, per cui l'oggetto c'è se c'è il soggetto, il soggetto c'è se c'è l'oggetto. Molto.
Ci sono altre domande? Prego, Dario.
Io ho una domanda per il professor Pascolotto, ma in realtà si collega anche insomma, ad altri discorsi che abbiamo fatto questa mattina. E mi è molto colpito quando lei ha parlato della ricerca delle tracce dell'assoluto, per così dire quotidianamente, no? Nella vita che ognuno di noi conduce, perché nel momento in cui diciamo, nel momento in cui dico che io posso identificarmi con l'Atman, no? Se ho capito qualcosa di quello che ha detto, nel momento in cui io posso identificarmi con l'Atman, forse non è, ho come l'impressione che la prospettiva per cui io devo raggiungere, devo cercare queste tracce all'assoluto, devo raggiungere l'illuminazione, cade perché ho come l'impressione che, forse la questione è di emanare questa cosa più che di raggiungere. Nel momento in cui io mi identifico con l'Atman, non sto più andando da qualche parte a cercare di raggiungere qualcosa, ma lo sto emanando. Può funzionare?
Funziona perché se dall'Atman tutto procede, tutto si manifesta anche per te, singolo individuo, la possibilità di fare la via del ritorno e di scoprire che sei identico all'Atman. Cioè se noi partiamo dal principio che l'assoluto è tale perché da lui procede qualsiasi cosa, non soltanto qualsiasi cosa, anche qualsiasi azione. È chiaro che anche l'azione del ritorno all'Atman non ha nessun merito, tra virgolette, perché sempre l'Atman è l'assoluto che agisce. È Dio che agisce in me, chiaro, io non ho nessun merito di ricongiungermi a Dio, è che Dio, grazie alla grazia, uso terminologie più vicine a noi, ma il discorso vale anche per l'induismo, più che per l'anta, per il pancia. Se io sono dotato dall'atma, da una potenza, cioè nel senso di capacità di trovare le tracce dell'atma e di inseguirlo, di fare tutta una serie, una scala per ritornare a lui e diventare lui, cioè ottenere la realizzazione, la moksha, questo io non posso dire sono io, ci mancherebbe altro. Perché se alla fine di tutto questo discorso ci fosse ancora un io che dice sono stato io a raggiungere l'altro, io non ho capito niente, sei proprio a livello bestiale, nel senso che sei ancora nell'idea che ci sia un tuo io separato, distinto, autonomo. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Sì, però non voglio...
Vogliamo noi.
Prima, c'era... Prego. Poi tanto.
Ma io mi ricollego alle cose che ha detto Pasqualotto, anzi proprio alla battuta ultima che hai fatto e che mi convince esattamente della antropologizzazione totale di questa teologia. Perché nel momento stesso che dice non sono io, eccetera, eccetera, tu prima hai citato Eckhart, credo che sia molto significativo, che proprio nel saggio più importante su quello che è rivolto, no, alla umiliazione radicale di sé, come la virtù massima, eccetera, eccetera. Beh, come si umilia Eckhart? Ich zwinge Gott zu mir. Io costringo Dio a me. Ecco, allora anche questo tentativo da parte della teologia, del trinitarismo cristiano e quell'affermazione che nel male stesso è la gioia, la partecipazione, come dire, a Dio sin dall'inizio, eccetera, eccetera, quindi non c'è una creaturalità, una creazione che lascia la creatura fuori di sé, eccetera, eccetera, perché già in sé è l'errore concepire la creatura fuori, eccetera, eccetera. E del grido dell'ora nona, Eloi, Eloi, lama sabachthani, del fatto che il Cristo steso per terra tre volte piange, implora il Padre a tenere lontano questo calice. E questo qui mi sembra che venga completamente dimenticato in questo. E invece io vedo, mi ricollego a quella domanda intorno alla Trinità e ad Agostino, sono pienamente convinto di questo, perché dunque la conoscenza delle Trinità secondo me è fondamentale per capire proprio dalle prime alle ultime battute la filosofia di Hegel, e dico della logica di Hegel. Senza le Trinità la logica di Hegel non ci sarebbe stata. Di questo ne sono pienamente convinto. E che in Agostino non ci siano tre persone, ma soltanto relazioni di relazioni. Beh, questo Agostino lo ha detto nella forma più esplicita possibile, nel De Trinitate. A padre et figlio, missus est filius iter. Ma più chiaro di questo, insomma, più chiaro. E del resto lo prende dunque le tre forme, le tre, dico forme, ma neppure questa terminologia adeguata, perché il padre è la forma dell'eternità, è la Trinità in quanto eterno, il figlio è la Trinità in quanto immagine, lo spirito è la Trinità in quanto rapporto con loro. E tra l'altro Agostino insiste sul fatto che la terza persona non ha un suo nome, e questo è proprio significativo. Però nei libri dal quinto al settimo della Trinità c'è qualcosa ancora di più. È proprio nel tentativo di spiegare il rapporto tra padre e figlio, che non è un rapporto di creazione, ma un rapporto di generazione. Come da intendersi questa generazione? Guardate che qui abbiamo un Agostino che se parla contro qualcuno, il contro qualcuno è Plutino, proprio precisamente Plutino, perché davanti alla domanda come Dante come da Topennius, questo è, come dire, il grande punto interrogativo dove Plotino dà due o tre risposte diverse, che sono tutte, come dire, in contrasto tra di loro. Ma lasciamo stare questo, entriamo in troppe sottili questioni. Il vero problema è che la generazione, non creazione, la generazione del figlio, come si, che significa sotto il, figlio è coeterno. Il figlio non è minore del padre. Come si spiega questo? E allora evidentemente la generazione si spiega che quello che è implicito, e qui uso proprio il linguaggio di Cusano, quello che è implicito nel padre è esplicito nel figlio. E il legame tra l'implicito e l'esplicito è proprio lo spirito, è proprio la terza figura. Ora, implicito e esplicito. Tutto questo è in Agostino, ma nei libri, il quinto, settimo, c'è anche ancora qualcosa di più. Perché il padre che ha implicito tutto in sé non è soltanto la generazione della Trinità, ma è anche il grande abisso della Trinità. L'abisso è stato, e questo abisso è, come dire, il più pericoloso, il termine più pericoloso intorno della Trinità. Cioè questo abito, non c'è soltanto, come dire, la esposizione, non c'è soltanto l'espressione, non c'è soltanto la generazione. Il padre, il vero che è piccolo interno alla Trinità. Questo mi sembra che ci sia in Agostino. E allora da questo punto di vista credo che non si possa dimenticare, perciò iniziamo, che cosa è il figlio? Il figlio che grida Eloì, Eloì, la massa pactani, e lo grida, non a caso, Luca e il quarto Evangelo, queste parole non ci sono più. Perché? Secondo me questa, sì, è una domanda che faccio. Perché? Questo, come dire, mi sembra che ci sia una volontà di togliere il carattere profondamente tragico e non antropologico, non umanistico del pensiero cristiano. Quando si dice del figlio eccetera eccetera e quindi dell'umano, a me non piace affatto, lo dico subito, la definizione dell'uomo immagine di Dio. Credo che sia scusatemi, ma voglio dire come la sento. Credo che sia blasfema questa affermazione, perché non è così dicendo, non si fa di Dio, non si fa dell'uomo immagine di Dio, ma si fa di Dio l'immagine dell'uomo. Questo non è questo. Scusate questa domanda brutale, prego, fatto, eccetera, posso, eccetera, sì. Ma ritenevo di doverla fare.
Certo.
Credo che qui ci sia un gioco, una maniera di intendere il cristianesimo, e quindi questa credo sia la domanda fondamentale. Grazie a Pasqualotto per quello che hai detto relativamente a tutta questa visione. Ho sentito particolarmente mia e in conforto in questa totale antropologizzazione, come dire, di questo pensiero che evoca Dio riducendolo all'uomo. E invece questo è il pericolo che dobbiamo evitare. Oggi particolarmente, che tutti parlano in nome di Dio e si fanno le guerre.
Prego. Per quanto riguarda il fatto della sofferenza di Gesù, questo l'ho già detto, perché nell'Apocalisse l'agnello immolato è quello che dice Eli Eli lema sabachthani, è quello che suda sangue nell'orto di lui, nella redazione di Luca, e Dio gli manda l'angelo confortatore, cioè questa cosa qui è riassunta lì, l'agnello immolato a Apocatabones Cosmo. E in questa immolazione gloriosa c'è l'invocazione a Dio, al Padre, c'è il sudore di sangue, c'è la fustigazione, c'è la sofferenza, è tutto lì, per dire che è nella stessa struttura dell'universo, nella forma gloriosa. L'altra cosa è, quando stiamo a leggere i Vangeli, bisogna stare attenti alle redazioni, noi diciamo il Vangelo, però c'è la redazione lucana, matteana, marciana, quindi sono diversi tipi di redazione perché i destinatari erano diversi, quindi ci sono gli ebrei convertiti al cristianesimo, i cristiano etnici, eccetera. Quindi la forma letteraria varia per queste motivazioni. Sul fatto della Trinità, bisogna dire questo, che bisognerebbe andare a Ireneo di Lione prima di tutto, Ilario di Poitiers, ma la questione del dogma trinitario va esplorata teologicamente così come viene definita dogmaticamente dai concili. Ora, è vero che i grandi pilastri della teologia trinitaria sono del Trinitate di Sant'Agostino, andiamo a togliere tutto. Il problema è il modo con il quale viene esposta quella dottrina. Vede che quando lei dice, e molto spesso guardi che lo dicono anche i preti, anche i teologi, lo Spirito Santo è l'unione del Padre e del Figlio. Aspetti. Le persone divine sono persone, relazioni sussistenti. Come si distingue una relazione? Per opposizione inclusiva, dicevamo al seminario l'altra volta, no? Per opposizione. Bene. Come fa il Padre a distinguersi dal Figlio? Il Padre genera, il Figlio generato. Come fa lo Spirito Santo a distinguersi dal Figlio? Se uno risponde perché anche lui è generato, coincide col Figlio. Quindi, perché si distinguano non i soggetti? Un uomo può avere 10 figli, perché si distinguono come soggetti tutti in relazione posta in forza della generazione. In Dio le relazioni, cioè le persone, sono sussistenti, non sono soggetti in relazione, sono relazioni sussistenti. Dunque l'unico modo per distinguere è che le posizioni relative siano per opposizione di origine. Allora, se lo Spirito Santo procedesse dal Padre come il Figlio, sarebbe il Figlio. Non si può dire che lo Spirito Santo sia l'unione del Padre e del Figlio. Si può dire nel senso che il Nexus Duorum ha lo stesso nome dello Spirito, che sarebbe Amor. Allora, un conto è lo Spirito Santo che è amore del Padre e del Figlio, è il nesso tra Padre e Figlio come principio dello Spirito Santo. Altro è lo Spirito Santo come amore dal Padre e dal Figlio, se no non può distinguersi. Faccio un esempio banale per gli studenti, no? Se io dico quante destra ci sono, non quante mani destra, quante mani sinistra, quanti parete destra, quante destra ci sono? La destra nella relazione è una. Quante sinistra ci sono? È una la sinistra. Come si definisce la sinistra? Opposto della destra. Come si definisce la destra? Opposto della sinistra. Trovatemi un'altra relazione. Dice, trovi un altro opposto a destra, sarà sempre sinistra, e un altro opposto di sinistra sarà sempre destra. E se dicessi centro, posso dire che il centro è l'opposto della destra? Se lo definisco così diventa sinistra. Come fa a semantizzarsi il centro per opposizione simultanea a destra e sinistra? Ma non un po' a destra e un po' a sinistra, centro-destra, centro-sinistra, un gran macello, non si capisce più niente. È che prendendo destra e sinistra insieme, l'unico opposto relativo è il centro. Questa è l'idea della distinzione relativa per cui lo Spirito Santo è dal Padre e dal Figlio, non è l'unione del Padre e del Figlio, perché se fosse l'unione del Padre e del Figlio, sarebbe l'unione dei due da cui come fa a derivare lo Spirito? Ha costituito un principio, e il principiato dov'è? Invece la teologia trinitaria è importantissima, bisogna entrare dentro quella prospettiva perché si capiscono tante cose anche dal punto di vista della pulizia dei concetti.
Un'ultima domanda veloce perché siamo chiudendo.
Sì, ringrazio molto il professor Barzaghi. Il suo intervento, i suoi commenti illuminanti, in semiotica c'è una differenza tra la metafora e la parabola. Cioè, mentre la metafora sarebbe lessicale, la parabola sarebbe narrativa, discorsiva, cioè la parabola sarebbe una sorta di metafora filata, diciamo. E questa ha una serie di implicazioni, cioè ad esempio il fatto che la parabola si intesa come un ragionamento figurativo, come un ragionare per figure, per immagini, che mostra più di quanto non si riesca a dire. Cioè, presenti quasi un eccesso di immagini, un eccesso di figure che spinga sempre verso nuove interpretazioni. Ecco, io mi chiedevo se questa riflessione sulla parabola che si ha in semiotica e in teoria letteraria trovi un suo corrispondente anche nel pensiero cristiano, o no? Una sua teorizzazione, una sua codificazione.
Risposta sì. Nel Medioevo, a partire da Sant'Agostino, ma poi con San Tommaso e tutta la grande scolastica, si è sviluppata la distinzione tra senso letterale storico e senso spirituale. Senso letterale storico vuol dire, c'è scritto così, questo è avvenuto, e il modo con il quale è descritto potrebbe essere anche una metafora. Dio è il fuoco divorante, questa è una metafora usata nel senso letterale, no? Poi esiste un senso spirituale che è triplice, allegorico, tropologico e anagogico. E se si sta, San Paolo dice, guardate che la lettera uccide, lo spirito dà vita. Allora i teologi medievali prendevano, non lasciando la parte storica, ma prendendo l'aspetto spirituale, l'approfondimento anagogico, tropologico e allegorico. Dico questo perché già in San Paolo, quando dice l'opposizione tra Agar e Sara, queste cose sono dette per metafora, in figura. Mosè solleva il serpente nel deserto, ma quello lì è Cristo, è detto in figura, picchia la roccia, esce acqua, quello lì è Cristo. Tutto ciò che avveniva per quel popolo, dice, avveniva in figura, e questo pone la distinzione tra Antico e Nuovo Testamento. Questa diventa una cosa importantissima, perché capite che tutte le immagini che si trovano nell'Antico Testamento hanno fatto fare una gran fatica di indurisce il cuore del faraone, perché così è colpa sua, ma se sei tu che glielo indurisci, il poverete che colpa ne ha lui. Tutte queste idee vengono prese come figura, e una figura, giustamente lei diceva, quando diventa parabolica è come se portasse sempre sé oltre sé, ci sono infinite interpretazioni. Finisco con questa citazione, se voi andate a leggere il Salmo 149, no? Si canta nella salmodia della prima domenica della prima settimana, no? E lì c'è scritto così, le lodi di Dio sulla loro bocca, le spade a due taglie nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli, gloria al Padre, al Figlio. Ma se entra dentro uno malcapitato, dice, ma questa qui è Isis, c'è scritto lì, prendete la testa di bambini fracassati dallo scoglio. Ma come cavolo fai a dirmi pace, pace? Poi c'è scritto così. Ma San Paolo aveva detto, ma quelli lì sono in figura, e quindi si tratterà di interpretare sto gladio cos'è, come una spada a doppio taglio che entra fino alle midolle, cioè ti fa capire in profondità, ma non che vai in giro col gladio a far ammazzare la gente, no? Quindi è vero questo, e tutte le parabole hanno questo tipo di apertura, e più ci si esercita nell'interpretazione, più è approfondita la virtualità della rivelazione. Faccio velocissimo, il sabato, sono già 2 anni che faccio sta storia dell'interpretazione. Provate a pensare la parabola più celebre, quella del ricco e del povero Lazzaro, no? E dici, ma quella lì è abbastanza semplice, c'è cioè, ricco, mangia e beve, quell'altro poveretto non voleva mangiare nemmeno un briciolo di pane, neanche glielo dà, no? E dice, poi dopo ti al di là, tu hai avuto i tuoi beni e lui ha avuto i suoi mali. Adesso è tutto il contrario. Ma uno deve andare a vedere il senso cristologico che c'è in ogni parabola, perché lì c'è scritto che il povero Lazzaro voleva cibarsi delle briciole di pane che cadevano dalla tavola del ricco, ma invece erano i cani che leccavano le sue piaghe. Cosa? Lui voleva cibarsi dalla tavola del ricco, e lui che era povero riusciva a sfamare col sangue della sua piaga i cani. Allora chi è il vero ricco? È il povero. E chi è questo povero che con le sue piaghe sfama? È Cristo. Vedete come la parabola è piena di una miriade di sfaccettature che più si abili nell'inquadramento e più si fa fruttare la loro virtualità. Quindi è vero, sì, questo è vero.
Bene, penso sia giunto il momento di concludere questo convegno. Sono già le 1:20 ed è giusto andare a pranzo. Io mi faccio interprete anche sicuramente del mio amico Vero nel porgere i ringraziamenti innanzitutto ai relatori. Abbiamo ascoltato delle relazioni, concorderete con me, lucide e appassionate per un convegno. È bello, hanno fatto sentire la profondità, la complessità e soprattutto la bellezza di questo problema che si è tenuto in questi giorni. Di questo vi ringrazio anche a nome di TAC e a nome di tutti. Un ringraziamento però particolare lo voglio dare a conclusione dei lavori al professor Sebastiano Bernardi Grollo e alla dottoressa Melania Cassano, perché ti hanno aiutati nell'organizzazione. In quei tempi corrono e la burocrazia che c'è solo fra la santità e il martirio. Quindi io penso che a loro dobbiamo un applauso sentito e meritato. E infine un ringraziamento a voi che avete seguito, agli studenti in particolare che ci hanno condotti, e la vostra attenzione, la vostra passione che ha fatto sì che questo convegno sia stato un bel convegno. A loro grazie di cuore.